Allora iniziamo la terza catechesi, dal titolo Credo la Chiesa. Iniziamo con un'Ave Maria, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Allora, di cosa avete parlato la volta scorsa? Capitolo primo, capitolo secondo. Io in realtà posso dire ben poco perché non c'ero a entrambe le volte, quindi direi che non posso accusare proprio nessuno. Però comunque sapete che poi l'audio di queste catechesi si trovano sul sito dell'oratorio e poi anche sul canale YouTube del nostro oratorio sempre. Allora, oggi facciamo due capitoli, facciamo terzo e quarto incontro, entrambi in un incontro solo, perché sono molto legati fra di loro. Vediamo il compito profetico, il compito regale, il compito sacerdotale. Ho già sbagliato, volevo dire secondo e terzo incontro. Comunque, insomma, avete capito, spero. Allora, quando descriviamo la Chiesa, pensiamo, ci sono tanti modi di descrivere la Chiesa e di descrivere parti della Chiesa. Uno di questi, è quello da cui iniziamo oggi per capire bene qual è il senso del compito sacerdotale, è quello di parlarne come popolo di Dio. Allora, popolo di Dio perché si tratta di un popolo, in particolare quello che è stato scelto dal Signore nel popolo israelita, con il quale il Signore ha stabilito un legame, un'alleanza, un legame forte che fa sì che Dio e l'uomo possano comunicare ed essere esempio di comunicazione per tutto il mondo. Allora, pagina 15, leggiamo: Dio volle santificare e salvare gli uomini, non individualmente e senza alcun legame fra loro, ma volle costituire di loro un popolo che lo riconoscesse nella verità e fedelmente lo servisse. Si scelse quindi per sé il popolo israelita, stabilì con lui un'alleanza. Allora, un popolo che riconoscesse nella verità e fedelmente servisse il Signore. Due aspetti fondamentali in qualsiasi relazione. Allora, quando io ho una relazione con una persona, riconosco la verità della persona mia, della persona con cui mi relaziono e la verità di questo incontro. E poi instauro una dinamica di fedeltà. Fedeltà significa che io verso questa persona dimostro sincerità, sono sincero con questa persona, tanto quanto mi aspetto sincerità dall'altra parte, mi aspetto fedeltà. In questo modo si crea un legame di verità e di fedeltà, due elementi fondamentali all'interno della Chiesa. Allora quindi il popolo di Dio non può che essere un gruppo di persone, un popolo che dimostra fedeltà a Dio e lo riconosce nella verità, tanto quanto dal Signore ha ricevuto verità, perché Dio è verità e perché tutto ciò che dice e testimonia agli uomini è verità. E fedeltà, Dio non ha mai dimenticato la sua alleanza, al massimo gli uomini, sì, qualche volta. Ecco, questo lo viviamo, l'abbiamo vissuto in tutta la storia della salvezza di 2000 anni, di molto di più, ma lo viviamo anche noi oggi. Viviamo questo rapporto di fedeltà in cui sappiamo che il Signore è il primo che con verità e con fedeltà mantiene questo forte legame, questa forte alleanza con noi. Noi siamo quelli chiamati a portare avanti la nostra parte, a portare avanti questo legame, a rispondere affermativamente a questo legame con Dio, questo legame di alleanza. Quindi, primo punto, un popolo di Dio. Secondo punto, pagina 16, una splendida descrizione del cristiano. Egli è come una pietra di edificio sacro, pietra viva che forma con le altre pietre un edificio dedicato a Dio, un sacerdozio santo e regale, il cui scopo è quello di testimoniare le opere meravigliose di Dio. Allora, quindi, Tutta questa immagine del popolo di Dio la rivediamo nell'immagine dell'edificio sacro. Poco prima, riferendosi alla lettera di Pietro, dice: avvicinandosi a lui Cristo, pietra viva rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quali pietre vive, siete costruiti anche voi come un edificio spirituale, per un sacerdozio santo e per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio. Quindi, quando noi pensiamo al popolo di Dio, pensiamo poi anche al fatto che tutti noi insieme, questo popolo che è formato da tante persone, tantissime persone, insieme costituiscono questo edificio spirituale, questo edificio santo dedicato a Dio, che si occupa insieme di poter offrire a Lui sacrifici e di poter vivere questa relazione di fedeltà e di verità. Questo quindi ci rende anche più facile capire meglio cosa significa Chiesa e comprendere tutto questo in un discorso di Chiesa. Allora, la Chiesa è una struttura nella quale il popolo di Dio forma tanti, tanti piccoli tasselli, tanti piccoli mattoncini di questo grande ed enorme edificio spirituale in cui vi è la relazione tra noi e Dio, una relazione basata sulla verità e sulla fedeltà. Tutte queste belle parole, però, hanno bisogno di un po' di concretezza, quindi scendiamo un po' di più nel concreto adesso. Allora, com'è che viviamo tutto questo? Tanto sacerdozio se ne parla in due modi, sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune. Tanto per cominciare, il sacerdozio ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico in persona di Cristo e lo offre a Dio, a nome di tutto il popolo. I fedeli non fanno proprio niente, perché il sacerdozio importante è il nostro. Scusatemi, ero di parte, una battuta. I fedeli, anzi, fanno molto. I fedeli, in virtù del regale loro sacerdozio, concorrono all'oblazione dell'Eucaristia e lo esercitano con ricevere i sacramenti, con la preghiera e il ringraziamento, con la testimonianza di una vita santa, l'abnegazione e l'operosa carità. Allora, vediamo innanzitutto questo cosa significa, che quando parliamo di sacerdozio parliamo di due cose distinte, ma non separate, assolutamente non separate. Parliamo di sacerdozio ministeriale e di sacerdozio comune, che sono due modi diversi di esprimere lo stesso sacerdozio di Cristo, partecipano entrambi all'unico sacerdozio di Cristo. Allora, Cristo prima di tutto è il nostro riferimento, Cristo è il nostro sacerdote che ci permette questa vita e questo dialogo di fedeltà, di amore, di unità. Da questo sacerdozio noi siamo resi più che partecipi di questa vita in due modi diversi: uno ministeriale, quindi proprio di chi viene chiamato dal Signore a consacrarsi e ad essere colui che con le mani benedette da Dio compie il rito speciale che può portare la messa e i sacramenti, la confessione, queste cose qua. E un altro modo più laico, indiretto, ma molto, molto forte, di vivere la stessa unione con il Signore, seppur in ambiti molto diversi. Allora, quindi, due modi distinti, però di vivere due cose che non sono separate, perché entrambe partecipano all'unico sacerdozio di Cristo. Di nuovo, come? Stavolta nel concreto ci vengo davvero, scusate. Il cristiano vive il suo proprio sacerdozio vivendo nella luce di Dio, compiendo opere sante e proclamando le opere meravigliose di Dio. Allora, pagina 17, vivendo nella luce di Dio. Pensate a quando noi diciamo io sono cristiano, vuol dire che vivo questo rapporto di amore, fedeltà e di unione con Dio. Allora, tutto questo come lo vivo? Innanzitutto facendo sì che nella mia vita tutti i pensieri abbiano una conclusione, tutti i pensieri possano essere ricapitolati, riconclusi verso qualcosa, nella fattispecie verso qualcuno, verso il Signore. È come quando diciamo iniziamo la giornata con il Signore e con la preghiera del mattino e poi la concludiamo con la preghiera della sera, perché abbiamo questo inizio e fine della nostra giornata con il Signore. questo inizio e fine della nostra vita con il Signore. Abbiamo questo vivere il nostro cristianesimo facendo sì che la persona di Dio non sia mai al di fuori di tutto questo, che tutto possa essere sempre ricondotto a Lui e che in tutte le cose che facciamo ci sia sempre la Sua persona, perché accogliamo la Sua persona nella nostra vita. Quindi questo vuol dire che tutto ciò che facciamo, certo che lo pensiamo, lo ragioniamo con la nostra testa, noi autonomamente diciamo, o con l'aiuto dei nostri fratelli cristiani, ma poi c'è sempre un dire, in tutto questo io so che Dio conosce il bene della mia vita, Dio conosce ciò di cui ho bisogno, e quindi io prima di tutto considero la Sua persona in ciò che sto facendo, in ciò che desidero dare in questa vita, considero Lui in tutte le mie azioni. Vivere nella luce di Dio, vivere sempre con il pensiero rivolto a Dio, anche se poi non pensiamo sempre a Dio perennemente in tutta la nostra vita, ma quando Dio è comunque presente, vuol dire che tutto ciò che viviamo, anche se in quel momento non stiamo pensando davvero a Dio, però comunque non lo abbiamo neanche escluso. Dio non è qualcuno che vediamo e sentiamo, percepiamo soltanto quando veniamo in chiesa, quando veniamo a messa o quando preghiamo. Certo che quei momenti sono momenti di particolare intimità ed unione con il Signore, che ci servono anche, come dire, a ricaricarci un po', a formare davvero quell'unione con Dio, con Gesù. Ma poi tutto questo continua in modo indiretto, invisibile, ma non per questo meno presente, in tutte le altre cose che facciamo. Compiendo opere sante, sono i sacrifici spirituali dei quali si parla nel testo petrino, che non sono più i sacrifici della legge mosaica, ma sono sacrifici neotestamentari, offerta a Dio delle nostre azioni buone che vengono presentate nella celebrazione eucaristica. Durante la messa c'è questo momento, l'offertorio è il momento in cui mettiamo pane e vino, certo li offriamo in quel momento come offerta non soltanto del sacerdote o di chi ha avuto la cura di mettere il pane e il vino sull'altare per la messa, è un'offerta di tutto il popolo di Dio, di tutti noi che insieme stiamo offrendo lo stesso sacrificio. Vedete quanto i due sacerdozi siano distinti ma mai separati. In quel momento siamo tutti ad offrire quel pane e quel vino. Certo che poi il sacerdote compirà le parole e il rito che con le mani benedette e dall'olio dello Spirito Santo, dall'unzione, potranno far sì che quello diventi davvero corpo e sangue di Cristo. Però in quel momento il sacrificio lo compiamo tutti, l'offerta la compiamo tutti. E allora questa offerta è sia liturgica, possiamo dire, sia una preghiera, che un'offerta di opere buone, di buone opere, tutto quello che poi facciamo al di fuori della messa, appunto. Noi poi usciamo da messa, abbiamo ricevuto il Signore, abbiamo ricevuto i Suoi insegnamenti, ci sono tante azioni che sono indirizzate a Lui, che sono reindirizzate a Lui, che nella nostra umanità viviamo come un'offerta di opere buone. Le opere di carità, fare una visita all'ammalato, amore, carità verso i nostri fratelli, impegno nei nostri doveri quotidiani, appartenenza al magistero della Chiesa, alla sua dottrina, in tutte le idee che ci viene proposto di esprimere. Ecco, tutte queste cose, tutte queste opere fanno parte di questa offerta, offerta al Signore di un sacrificio vivo. Opere che poi proclamiamo, ma proclamiamo le nostre opere, ma anche le opere meravigliose di Dio. Ecco, annunciare il Vangelo, essere sacerdoti come annunciatori della parola di Dio, può avere tanti significati, o più che altro ha lo stesso significato, ma può essere espresso in milioni di modi diversi. Per esempio, prima di tutto, tutti noi, con il nostro soltanto essere cristiani, già stiamo proclamando le opere meravigliose di Dio, stiamo già dicendo al mondo intero: io ho conosciuto il Signore perché il Signore si è fatto conoscere a me e ho accettato e accolto questa alleanza, questo legame con Lui. Poi, oltre a questo, le parole che possiamo dire per parlare al Signore della fede, o quando appunto ci troviamo in situazioni in cui difendere la nostra fede è complicato, ma non ci tiriamo indietro, parliamo lo stesso di quel Signore che può portare gioia e bene a tutti noi. Oppure l'aiuto concreto, quando vi parlavo prima, la visita a un ammalato è un proclamare l'opera meravigliosa di Dio, perché è un dire, sai, c'è una persona, Gesù, che mi ha insegnato che io devo avere cura per te. Lui prima di tutto ha avuto questa cura per te e io quindi sto facendo lo stesso, anche perché so che il Signore un giorno mi dirà: io ho avuto fame, mi avete dato da mangiare, io ero nudo, mi avete vestito, ero ammalato o in carcere, siete venuti a visitarmi. Allora, qual è la conclusione di tutto questo? Anche se poi ci ritorniamo dopo, un obiettivo che può nascere da tutto questo discorso è che se c'è davvero questo sacerdozio, se c'è davvero questo nostro partecipare al mistero di Cristo, vuol dire che il nucleo essenziale per la nostra vita di cristiani è Dio e la sua volontà. Allora, quando un cristiano accetta di seguire la volontà di Dio, significa che accetta di essere uno dei tanti mattoncini di questo edificio spirituale. Significa che accetta di essere testimonianza concreta di questo sacerdozio, di questa relazione di dialogo fra me e Dio. Molto simile, molto legato a questo compito, sono poi gli altri due compiti, quello profetico e quello regale. Allora, quando parliamo del compito profetico, ci riferiamo ovviamente all'evangelizzazione, quindi ridiciamo in modo diverso quello che già abbiamo accennato per quanto riguarda le opere che tutti noi facciamo. Quando parliamo del Signore alla gente, ora anche in questo ci sono milioni di possibilità, non è che per forza dobbiamo andare per le strade urlando che siamo cristiani, però appunto questa evangelizzazione, ecco come dice a pagina 21, o annuncio di Cristo fatto con la sua testimonianza della vita e con la parola, acquista una certa nota specifica e una particolare efficacia dal fatto che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo. Allora, cosa significa? Che tutto ciò che noi possiamo dire del Signore si rifà al primo e fondamentale annuncio di Dio che ha con l'alleanza che ha stabilito con noi nell'Antico e rinnovata nel Nuovo Testamento, ci annuncia che vuole essere in dialogo con noi, che vuole che ci sia questo legame vivo di dialogo fra noi e Lui. Questa testimonianza che noi diamo, parlando alla gente di tutto questo, è qualcosa che viene compiuta nelle comuni condizioni del secolo. Allora, molto spesso, quando guardiamo ad alcune difficoltà della nostra epoca, del nostro secolo, iniziamo a dire sono tempi difficili, sono tempi duri. Poi a questa domanda io vorrei che ci chiedessimo quali invece sono stati i tempi fiorenti, i tempi in cui andava tutto bene. Se guardiamo al passato vediamo tante cose diverse, forse vediamo effettivamente dei periodi in cui è andata un po' meglio, in cui diciamo la fede è stata recepita, si è visto questa propagazione della fede, però non troviamo un periodo in cui non ci sono state difficoltà, in cui non ci sono stati problemi, non troviamo un periodo facile, troviamo difficoltà diverse, questo sì. Ma allora, proprio per questo, è giusto parlare di tempi difficili? È giusto dire siamo in tempi difficili in questo momento perché dobbiamo avversare alcune difficoltà della fede? Pensiamo al giorno d'oggi, tutte le questioni che stanno nascendo in questa distorsione dell'umanità e in questo pensare che l'uomo, la sua sessualità, la sua natura non siano più cose così certe, siano cose che poi scegliamo e decidiamo staccandoci completamente da tutto ciò che riguarda l'educazione che riceviamo dai nostri genitori, da genitori che sono mamma e papà e sono una femmina, un maschio, un padre, una madre, staccandoci da tutto ciò che riguarda l'educazione che prima di tutto Dio ci ha dato con l'essere il nostro creatore, il nostro essere padre. È terribile tutto questo, perché significa distruggere e snaturare tutta la nostra antropologia, tutto il nostro essere uomo. Significa rischiare di fronte a una presunta etica del piacere, in cui l'importante è l'amore, ci amiamo, significa snaturare questo amore fondamentale che prima di tutto viene da, dal Signore che ci ha creato e che ha instaurato questo dialogo e questa famiglia cristiana. È terribile tutto questo, sì. Vediamo, questo ci viene da dire, sono tempi difficili. Sì, possiamo anche dirlo. Ma non è che qualche periodo fa, in un periodo nazista in cui tutti coloro che non avevano certe caratteristiche erano considerati una razza sbagliata, un errore della natura, non credo che li fosse molto meglio. Non credo che fosse molto più facile riuscire a portare avanti questo rapporto con il Signore di fronte a qualcuno che addirittura riesce ad avere il potere di sterminare alcune persone perché le ha considerate inferiori. Non credo che fosse molto meno difficile. Però poi noi, molto spesso capita che tiriamo fuori l'esempio del nazismo perché forse è qualcosa che è stato effettivamente scioccante ed è anche forse più facile al giorno d'oggi, una volta che questo, tutto questo è passato, parlarne come esempio. Ma penso che in tutte le epoche della storia ci siano state tante difficoltà. Allora, sapete cosa significa ricordarsi che in tutte le epoche della storia ci sono state tante difficoltà? Significa anche ricordarsi che in tutte le epoche della storia c'è stato quell'edificio spirituale che nonostante tutto è andato avanti, perché ci sono stati tutti quei mattoncini, tutti quei cristiani, tutti coloro che hanno stabilito questo legame con Dio, che hanno continuato ad avere fede e ad affrontare la situazione di quel momento, ad affrontare la condizione comune del secolo. E questo senza la paura che potesse essere la peggiore o quella irrisolvibile, ma con quella fiducia e quella speranza in chi ha mantenuto l'alleanza. Quella fiducia, quella speranza che ha detto prima di tutto è il Signore che in tutti questi secoli ha mantenuto questa alleanza. Ed è stata un'alleanza così viva che tanti uomini hanno risposto positivamente e sono riusciti a dare un esempio per tanti altri uomini che ancora non capivano quale fosse il senso di quel legame. Allora, certo che abbiamo delle situazioni complesse da affrontare, che dobbiamo comunque tenere, di cui dobbiamo tenere perennemente conto e dobbiamo perennemente, come si dice, guardare con realismo e con coraggio, ma sicuro possiamo affrontarle, sicuro il Signore, se ci ha messo in questo periodo di tempo, ci ha messo qua perché ognuno di noi singolarmente può fare qualcosa, anche una piccola cosa, anche soltanto un Ave Maria per le situazioni del mondo di oggi. Beh, il Signore potrebbe averci messo in questo secolo anche soltanto per quell'Ave Maria, che è una preghiera potente per la situazione di oggi, che per quanto difficile può essere affrontata dalla fiducia, avendo fiducia nel Signore, avendo speranza nel Signore e nella forza che può darci nell'essere cristiani, nell'essere davvero mattoncini di questo grande edificio che è la Chiesa. Allora, andando avanti, abbiamo parlato di mattoncini, abbiamo parlato di edificio, abbiamo parlato di volontà di Dio. Servendo Cristo anche negli altri con umiltà e pazienza, i discepoli, il cristiano, conduca i loro fratelli al re, servire al quale è regnare. Allora, è qui che vediamo cosa significa compito regale. Se tutti siamo chiamati a formare un popolo di Dio, significa che c'è un re. E questo re c'è, è il Signore. Questo regno su cosa è basato? Non è una dittatura, non sono imposizioni, è il regno che si basa, è il regno di Dio appunto, che si basa sul dialogo fra noi e Dio, sul dialogo fra noi e Dio come Chiesa e come testimonianza di questo amore forte che il Signore ha portato avanti. Allora, quindi, il popolo di Dio esprime questo regno di Dio servendo il Signore. Perché quando parliamo, quando diciamo è venuto il regno di Dio, diciamo già quella che è l'azione di Dio, diciamo già quella che è l'azione del Signore che è venuto qui a portare questa nuova dimensione di dialogo, di misericordia, di amore. Allora poi noi, quali i suoi sudditi, possiamo portare avanti questo regno di Dio se davvero siamo disposti a metterci alla sua sequela, se davvero siamo disposti ad essere servitori di Dio, a mettere la volontà di Dio al primo posto. Allora quindi è così che diventiamo popolo di Dio, edificio spirituale, servitori e annunciatori del Signore. Vedete, abbiamo ripetuto tutti e tre i compiti in una sola frase, sacerdotale, regale e profetico, perché sono molto concatenati, sono molto uniti fra di loro. Allora, quindi, se vogliamo continuare a trovare una conclusione a tutto questo, pensiamo, se noi portiamo avanti la volontà di Dio, portiamo avanti il regno di Dio. Con che altro modo potremmo definire tutto questo? C'è una parola precisa che lo riassume, ossia santità. Allora, una persona è santa perché ha capito che Dio vuole questo dialogo da lei ed è disposta a giorno per giorno a progredire nella fede in un dono continuo al Signore che diventa sempre più grande e che rende questo rapporto sempre più vivo, sempre più efficace e che fa sì che il nostro attendere la beatitudine del paradiso sia però davvero uno sperimentare già in questa vita tutta la beatitudine che in questa dimensione umana più limitata può essere sperimentata, diventare quindi frutto positivo per noi e per tutto il mondo. Allora, sulla santità io lascio parlare Papa Francesco, che non è qui, magari, però ho un video qua che, dove c'è lui che parla proprio di santità e io non aggiungo altro perché la concretezza, la semplicità e la sostanza che ha Papa Francesco nel parlare delle cose mi ha sempre colpito davvero tanto e lasciato senza parole, appunto, quindi non dico altro.
Innanzitutto dobbiamo avere ben presente che la santità non è qualcosa che ci procuriamo noi, che otteniamo noi con le nostre qualità e le nostre capacità. La santità è un dono, è il dono che ci fa il Signore Gesù quando ci prende con sé e ci riveste di se stesso. Tutto questo ci fa comprendere che per essere santi non bisogna per forza essere vescovi, preti o religiosi, no. Tutti siamo chiamati a diventare santi. Tante volte più o poi siamo tentati di pensare che la santità sia riservata soltanto a coloro che hanno la possibilità di staccarsi dalle faccende ordinarie per dedicarsi esclusivamente alla preghiera. Ma non è così. Qualcuno pensa che la santità è chiudere gli occhi e facere faccia di immaginetta, tutta così. No, non è quella la santità. La santità è qualcosa più grande, più profonda che ci dà Dio. Anzi, è proprio vivendo con amore e offrendo la propria testimonianza cristiana nelle occupazioni di ogni giorno che siano chiamati a diventare santi. E ciascuno nelle condizioni, nello stato di vita in cui si trova. Ma tu sei consacrato, consacrata? Sii santo vivendo con gioia la tua donazione e il tuo ministero. Sei sposato? sì, santo, amando e prendendoti cura del tuo marito e della tua moglie, come Cristo ha fatto con la Chiesa. Sei un battezzato non sposato? Sì, tanto, sì, santo, compiendo con onestà e competenza il tuo lavoro e offrendo del tempo al servizio dei fratelli. Ma padre, io lavoro in una fabbrica, io lavoro da ragioniere, sempre con i numeri, io, ma lì non si può essere santo? Sì, si può. Lì dove tu lavori tu puoi diventare santo. Dio ti dà la grazia di diventare santo. Dio si comunica con te. Sempre, in ogni posto si può diventare santo, cioè aprirsi a questa grazia che ci lavora dentro e ci porta alla santità. Sei genitore o nonno? Sì, santo, insegnando con passione ai figli o ai nipoti a conoscere e a seguire Gesù. E ci vuole tanta pazienza per questo, per essere un buon genitore, un buon nonno, una buona madre, una buona nonna, ci vuole tanta pazienza, e in questa pazienza viene la santità, esercitando la pazienza. Sei catechista, educatore o volontario? Sì, santo, diventando segno visibile dell'amore di Dio e della sua presenza accanto a noi. Ecco, ogni stato di vita porta alla santità, sempre, a casa tua, sulla strada, nel lavoro, in chiesa, in quel momento e con lo stato di vita che tu hai, è stata aperta la strada verso la santità. Non scoraggiatevi di andare su questa strada, è proprio Dio che ti dà la grazia. E questo, l'unico che chiede il Signore è che noi siamo in comunione con Lui e al servizio dei fratelli. A questo punto ciascuno di noi può fare un po' di esame di coscienza. E adesso possiamo farlo, ognuno si risponde a se stesso dentro, in silenzio. Come abbiamo risposto finora alla chiamata del Signore alla santità? Non ho voglia di diventare un po' migliore, di essere più cristiano, più cristiana. E questa è la strada alla santità. Quando il Signore ci invita a diventare santi, non ci chiama a qualcosa di pesante, di triste. Tutt'altro, è l'invito a condividere la sua gioia, a vivere e a offrire con gioia ogni momento della nostra vita, facendo diventare allo stesso tempo un dono di amore per le persone che ci stanno accanto. Se comprendiamo questo, tutto cambia e acquista un significato nuovo, un significato bello, un significato a cominciare dalle piccole cose di ogni giorno. Un esempio: una signora va al mercato a fare le spese e trova un'altra vicina e cominciano a parlare, e poi vengono le chiacchiere, e questa signora dice: no, io non sparlerò di nessuno. Quello è un passo alla santità, questo ti aiuta a diventare più santo. Poi a casa tua il figlio ti chiede di parlare un po' delle sue cose fantasiose, o sono tanto stanco, ho lavorato tanto oggi, ma tu accomodati e ascolta tuo figlio che ha bisogno, e tu ti accomodi, lo ascolti con pazienza. Questo è un passo alla santità. Poi finisce la giornata, siamo stanchi tutti, ma la preghiera, facciamo la preghiera, quello è un passo alla santità. Poi arriva la domenica e andiamo alla messa a fare la comunione, dalle volte una bella confessione che ci pulisca un po', questo è un passo alla santità. Poi la Madonna, tanto buona, tanto bella, prendo il rosario e la prego, questo è un passo alla santità. E tanti passi alla santità, piccolini, poi vado per strada, vedo un povero, un bisognoso, mi fermo, gli domando, gli do qualcosa, è un passo alla santità. Piccole cose sono piccoli passi verso la santità. Ogni passo verso la santità ci renderà delle persone migliori, libere dall'egoismo e dalla chiusura in se stesse e aperte ai fratelli e alle loro necessità. Ecco l'invito alla santità. Accogliamolo con gioia e sosteniamoci gli uni agli altri, perché il cammino verso la santità non si percorre da soli, No, ognuno per conto proprio non può farlo, ma si percorre insieme, in quell'unico corpo che è la Chiesa, amata e resa santa dal Signore Gesù Cristo. Andiamo avanti con coraggio in questa strada della santità. Grazie.